del nostro anno sociale. Oggi concludiamo con l'ospite che è qui seduto alla mia sinistra, il professor Luigi Renatini, le attività del sabato pomeriggio appunto per l'anno sociale 2017-2019. Rimane ovviamente la festa, consueta festa del 25 aprile, la festa c'è. Qui tra l'altro vi dico velocemente il programma. Sapete che tutta la giornata sarà dedicata ovviamente alla festa della Liberazione, con l'inizio delle celebrazioni ufficiali alle ore 9, e poi con il consueto corteo e con la provvisione di Carlos Muraglia, presidente emerito dell'ANPI in Gran Guardia. Il pomeriggio invece inizierà la festa qui da noi, già dalle 13.30 gli amici dell'ANPI inizieranno a suonare, poi ci sarà ovviamente il momento dedicato alla risottata, al pranzo. Alle 14.30 inizierà la musica nel palco grande, la consueta musica del 25 aprile della festa della Liberazione. Poi, terminata la musica nel palco grande, tornerà a suonare un gruppo chiamato appunto dall'ANPI, almeno fino alle 21, quindi una festa molto lunga che inizia alle 13.30 e si porterà fino alle 21, fino a quando ci sarà luce. Devo dire che sono molto contento di poter chiudere quest'anno con il professor Renatini. È stato un anno denso di iniziative, di occasioni importanti per conoscere la storia contemporanea, per riflettere su quelli che sono i nodi, i problemi centrali della storia del nostro tempo. Lo dico con un certo orgoglio perché, insomma, con molte meno risorse rispetto ad altre istituzioni culturali, riusciamo comunque ogni anno a garantire un programma, secondo me, di alto livello. Oggi chiudiamo appunto con il professor Renatini, milanese.
Guarda che camicia che si è messo, grazie. Bellissima. Non, fatto onore.
Non credo ci sia una connessione col fatto che è milanese, però
comunque
la camicia è bella. Lui ha iniziato a lavorare, peraltro, quindi è una sorta di ritorno importante nella sua vita. Ha iniziato a lavorare nel 1967 presso l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, oggi Istituto Parri, coordinando alcuni gruppi di ricerca. Poi nel 75 è stato chiamato a insegnare storia contemporanea all'Università di Trieste, ha continuato nel frattempo la collaborazione con l'ISMI e ha poi collaborato con altri istituti di ricerca, come ad esempio quello di Sergio San Giovanni. Nel 92 è stato incaricato ad insegnare a Bologna, dove poi è diventato ordinario nel 2000 e lì ha concluso la sua carriera di docente universitario nel 2006. Ha pubblicato molte cose, ieri mi ha ammonito, mi ha chiesto di essere sintetico, citerò soltanto alcuni tre lavori importanti. Il suo primo lavoro, intanto, del 1970, dedicato al nazionalismo cattolico, e si intitolava appunto Il nazionalismo cattolico, cattolici e politica estera in Italia dal 1851 al 1914, uscito per la terza. Poi ha pubblicato, assieme ad Alberto De Bernardi, una storia d'Italia dal 1861 al 1995, questa l'ha pubblicata per Mondadori nel 96. A questa storia poi ha fatto seguito un'altra storia d'Italia, intitolata Storia dell'Italia Unita, uscito per Garzanti. Nel 1999 ha dato alle stampe La Repubblica delle Camicie Nere, per Garzanti, e nel 2012 ha poi pubblicato per Il Mulino, non Paccarocci come dicevamo ieri, Voci della guerra civile italiana nel 1943-1945. Probabilmente la sua opera più importante, il suo lavoro più importante, questo almeno al giudizio della critica e per quel che può contare anche nostra, è La Repubblica delle Camicie Nere, che probabilmente molti di voi conoscono. È un'opera che ha segnato un passaggio importante nella conoscenza del periodo 1943-45, è sicuramente un'opera che nasce sulla scia di quello spartiato fondamentale che è stato il lavoro di Claudio Pavone, che aveva invitato gli studiosi di storia contemporanea italiana indirettamente li aveva invitati, ma dal suo libro questo era il messaggio che usciva, ad occuparsi del biennio 43-45 ponendosi nuove domande e nuovi problemi. Canapini lo ha fatto studiando, come non si era mai fatto prima, appunto la RSI, la Repubblica Sociale Italiana, i fascisti di Salò, costruendo una sorta di biografia del fascismo salottino e restituendo una complessità densa di problemi di quel periodo, il fascismo, le sue ragioni, le motivazioni, insomma domande nuove e problemi nuovi. L'altro volume invece, Voci dalla guerra civile, costruito partendo da una tipologia documentaria molto diversa, voleva leggere sempre lo stesso periodo, il biennio 43-45, attraverso però le parole di gente comune, grazie appunto alle numerose testimonianze raccolte nell'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, una sorta di storia intima, se volete, della guerra civile, per riprendere il titolo di un recentissimo volume di Pietro Antonelli, ma un libro di grandissimo interesse, un libro del quale peraltro, mi diceva ieri, lui come dire, conserva un bel ricordo, forse il libro che più preferisci. Gli passo subito la parola, non voglio tediarvi oltre. Tra tre giorni è il 25 aprile, cioè la festa della liberazione, la festa per eccellenza, la festa più importante del nostro calendario civile, eppure allo stesso tempo la festa anche più complicata, più controversa, più densa di problemi. Una festa sicuramente non condivisa, una festa che arriva ogni anno con un carico di storie e memorie tra loro profondamente contrapposte. Forse avete, chi di voi ha sfogliato la Repubblica, il giornale della Repubblica questa mattina, ha visto che nelle pagine della cultura c'era un dibattito molto acceso, direi quasi uno scontro, tra i due candidati alla presidenza dell'Istituto Nazionale Lorenzo Parri, istituto al quale noi siamo affiliati assieme ad altri 63, mi pare, istituti. A giugno si voterà per il rinnovo della presidenza, i candidati sono due, uno è Alberto De Bernardi, attuale vicepresidente, e l'altro è Paolo Pezzino, che è stato qui ospite con noi. Salutiamo Claudio Lorenzi, che è arrivato. Ciao. L'articolo di questa mattina era proprio incentrato sulla riflessione attorno a alcuni temi che sono temi che poi sono anche tornati nel corso delle nostre conferenze, sui quali abbiamo riflettuto varie volte: antifascismo, resistenza, democrazia, questioni complicate e appunto controverse, ma assolutamente minoritarie nell'opinione pubblica generale. Basterebbe insomma uscire di qui e parlare con qualsiasi persona che si trovi a passare o andare a leggere uno qualsiasi dei vari gruppi che esistono su Facebook, oppure anche semplicemente contare o guardare in faccia le persone che partecipano alle celebrazioni del 25 aprile. Peraltro leggevo in questi giorni una tesi molto interessante discussa recentemente, di cui è stato correlatore Maurizio Zangarini, di una studentessa che si è laureata sulla storia del 25 aprile veronese attraverso appunto le pagine dell'Arena, e da quella tesi emergeva molto chiaramente, e la cosa un po' mi ha sorpreso ma un po' anche confermato le mie impressioni, che è dal 1970 i relatori, gli organizzatori si lamentano della scarsa partecipazione di pubblico alle celebrazioni del 25 aprile. Il 25 aprile 1970 si ritrova appunto questo primo accenno alla scarsa partecipazione, al fatto che il 25 aprile fosse una festa poco sentita dai veronesi in questo caso. Ripeto, questioni molto complesse sulle quali non voglio assolutamente entrare. Io mi permetto soltanto di dire una cosa: ci siamo per anni Abbiamo fatto per anni di gestione di dosi massicce di memoria, chiudendoci o trincerandoci dietro l'idea che potesse esserci una memoria divisa della resistenza e del risultato finale della resistenza. Abbiamo forse studiato molto poco la storia, ci siamo soffermati troppo appunto sulla memoria e sulle questioni di memoria. Per molti anni la storia della resistenza è stata scritta male, per molti anni la storia del fascismo di Salò non si è nemmeno scritta. Poi abbiamo cominciato a scrivere bene la storia della resistenza, abbiamo cominciato a scrivere bene la storia del fascismo di Salò, anche se ancora molto altro c'è da scrivere. Io rimango convinto, lo continuo a dire tutte le volte e lo dico anche oggi, che al di là della conoscenza della storia della resistenza, del fascismo di Salò, noi dovremmo cominciare a studiare meglio la storia del ventennio, la storia del fascismo storico, del fascismo del ventennio, il fascismo del 1919-1943. Per comprendere una storia non si può partire dalla fine. Io credo che oggi, se ha ancora un senso studiare queste cose, interrogarsi sulla storia del fascismo, sulla storia dei fascismi e, se volete, sulla storia dei totalitarismi, ci può aiutare, può aiutare anche i più giovani a riflettere sulla crisi della democrazia o sul fatto che la democrazia sta indubbiamente cambiando, si sta indubbiamente trasformando. Qui con voi qualche settimana fa richiamavo le frasi di una politologa che rifletteva su queste cose, Nadia Orbinati, ma insomma basta entrare in qualsiasi libreria per vedere quanti contributi stanno uscendo sulla fase di transizione che proprio la democrazia sta attraversando. Allora forse andare a studiare come gli italiani, gli europei di quegli anni hanno affrontato la grave crisi del primo dopoguerra, andare a studiare che tipo di risposte hanno proposto, quali sono state poi le applicazioni pratiche di queste risposte, ci può aiutare a ritrovare delle analogie, perché la storia non si ripete ovviamente uguale, ma può presentare delle analogie. Se ha un senso studiare ancora la storia, secondo me ce l'ha proprio in riferimento a questi problemi che sono problemi centrali. Chiudo qui, vi lascio con una citazione. Quando vengo assalito dai dubbi circa il senso del profondo, più vero, più intimo della resistenza, vado a leggere le parole scritte da un condannato a morte austriaco, un antifascista, prima socialista, poi comunista, arrestato nel 1942 e fucilato poi a Vienna. Lui, secondo me, in questa lettera fotografa il senso profondo di quello che una buona parte dei resistenti europei intendeva in quel momento, ed è per quel che mi riguarda ancora, e sono per quanto mi riguarda ancora, ideali pienamente, pienamente vivi. E con questi io vi auguro un buon 25 aprile, una buona festa della liberazione, e passo la parola al professore. Scriveva questo resistente: mi sembra che la questione più importante per ogni uomo sia il rapporto con il prossimo e con la comunità, la giusta armonia delle sue inclinazioni e tendenze personali con quelle del mondo che lo circonda, della sua famiglia, dei suoi amici e conoscenti, dei suoi compagni di lavoro e dei suoi connazionali. Perciò mi pare molto importante che ciascuno si renda bene conto dei suoi interessi, di ciò che gli serve e gli è utile nel senso letterale della parola, che riconosca chiaramente e con sicurezza ciò che vuole e desidera. Perciò, carissima Veri, basa le tue conoscenze sui fatti reali, sulle esperienze. Guardati da ogni illusione, da ogni misticismo. Regola il tuo comportamento secondo il vero e l'utile, ma su ciò che è utile non soltanto a te stessa, ma anche al tuo prossimo. Impara a conoscere i tuoi ben giustificati diritti e cerca di metterli d'accordo con quelli di coloro che ti circondano. Non sono un eroe e non sono un martire, sono soltanto ciò che sono sempre stato, un uomo semplice, semplicissimo, che ha dovuto morire perché non era adatto a questi tempi. Ho dovuto morire perché la solidarietà umana mi era filtrata nel sangue, perché stimavo superiore alla mia salvezza personale il rispetto verso il prossimo, verso i miei compagni di lavoro. Provengo da un'epoca in cui la solidarietà aveva un significato, era una questione d'onore per ogni lavoratore che si rispetti, e costituiva il primo e più importante presupposto della lotta e della vittoria per un mondo migliore e più felice.
Buonasera a tutti. Dopo le parole, queste parole che sono state lette da Federico Melotto, è un po' difficile riprendere un discorso sostanzialmente piano sulla storia della resistenza, anzi delle resistenze. E io avevo proposto di partire da un quadro un po' più ampio. Ho parlato di titolo che avevo proposto, era Sconfitta dei fascismi e problemi delle resistenze. Perché è importante non perdere d'occhio un quadro generale. In genere la storia della resistenza italiana si finisce per guardare nel limitato orizzonte in sostanza dell'Italia settentrionale, mentre il problema della resistenza e della lotta al fascismo è stato un problema un po' più ampio, che ha riguardato non solo l'Italia, ma ha riguardato anche gli altri paesi. La Francia, la Spagna è rimasta da parte, quel furbacchione di Francisco Franco è rimasto estraneo alla guerra, si è cavata, è morto tranquillamente nel suo letto e nessuno gli ha torto un capello con tutti i suoi delitti. Le altre nazioni hanno dovuto fare i conti con quel momento tragico. Con quel momento tragico della storia europea in cui i fascismi si affermano. La Seconda Guerra Mondiale è il momento nel quale la fragilità di questi sistemi dittatoriali viene allo scoperto. Fragilità, intendiamoci, relativa. Viene allo scoperto l'impossibilità che la Germania riesca a resistere all'attacco di tutte le potenze alleate, soprattutto per l'intervento dell'America, che può rovesciare nella guerra tutto il suo immenso potenziale produttivo. E poi viene a fare i conti anche con delle nazioni europee che in qualche modo, anche se in parte hanno conosciuto, e l'hanno, come vedremo, hanno conosciuto pesantemente il virus del fascismo, anche se è avvenuto questo, le nazioni europee a un certo punto si scuotono e cominciano a muoversi. Da questo punto di vista la guerra, le sconfitte belliche hanno una funzione maieutica, perché riescono a incrinare quel volto terribile delle dittature fasciste che sembravano essere assolutamente invincibili. Non solo per la propaganda, ma perché effettivamente la Germania nazista, nel momento in cui invade il suo più grande nemico, cioè il suo nemico più pericoloso, la Russia, riesce ad avanzare molto in profondità. E solo alla metà del 1942 i russi ricominciano a sperare nelle possibilità di una vittoria, perché si rianimano le difese. Il capitolo fondamentale è quello di Stalingrado, questa città che diventa il perno di uno scontro, in quanto è un passaggio chiave per i rifornimenti e per l'accesso, per esempio, ai grandi campi petroliferi che dovrebbero rifornire poi le armate tedesche del carburante per proseguire i loro attacchi e la loro marcia vittoriosa. Attorno a Stalingrado si ingaggia una battaglia che comincia dal luglio del 1942 e va avanti fino ai primi febbraio del 1943. Ed è una battaglia spaventosa in cui gli scontri avverranno in questa città casa per casa a un certo punto. Le forze russe dovranno affrontare i tedeschi uno dopo l'altro proprio all'interno delle diverse case. Ci sono anche dei resoconti di prima persona su questa, sulla intensità e la violenza di questa battaglia. credo che varrebbe la pena che poi magari se ne si andassero anche a vedere queste memorie che hanno molta importanza, perché ci danno l'idea di che cosa diventa questa guerra mondiale. Questa guerra mondiale è una guerra spietata, violentissima, che non è solo condotta con spietatezza non solo da parte dei tedeschi, ma anche di tutti i loro avversari. L'avanzata tedesca comincia a essere fermata nella Polonia. È il momento più importante. Scusate, no, ho sbagliato. Stalingrado è il momento più importante per nella svolta della guerra, tra il 42 e il 43, e con la sconfitta di Stalingrado incominciano, che subiscono i tedeschi, anche le potenze continentali di destra, in particolare l'Italia, cominciano a essere oggetto di attacchi diretti. Gli angloamericani riescono a sbarcare in Nord Africa, si padroniscono del territorio e dal Nord Africa sono in grado di lanciare attacchi sopra l'Italia settentrionale. Fino a tutta l'estate del 42 l'aviazione angloamericana non era riuscita ad arrivare sopra i cieli d'Italia, perché partendo dalle basi della Germania, scusate, dell'Inghilterra, gli aerei arrivavano sulle Alpi e arrivavano in tempo a far cadere qualche bomba su Milano e Torino, e poi dovevano tornare indietro in fretta perché la benzina non gli bastava. Tenete conto che erano anche tecnologie ancora arretrate rispetto a quello che saranno poi alla fine della guerra e quando entreranno in scena anche gli aerei a reazione. Questi aerei di questa prima fase non possono andare molto avanti. Quando però vengono conquistate le basi dell'Africa settentrionale, allora anche sull'Italia cominciano a calare le bombe. E nella seconda metà del 42, verso l'ottobre, cominciano ad essere bombardati i grandi centri, Torino, Milano, e questo comincia a segnare per le dittature un segnale molto allarmante. Sono costretti a ripensare le strategie di guerra, ma sono costretti anche a fare i conti con la limitatezza delle loro risorse. E dal 42 in poi, quindi, parte con la battaglia di Stalingrado, parte con l'acquisizione dell'Africa settentrionale come base di lancio per i bombardamenti sull'Italia, con un potenziamento straordinario dell'aviazione britannica che moltiplica i suoi attacchi sulla Germania. Guardate che noi finiamo a non parlarne perché non è storia tedesca, no? Incasellati nei nostri confini nazionali ce ne dimentichiamo e poi si dice Milano, Torino sono state bombardate, è caduta qualche bomba anche su Roma, figuratevi che cose terribili. Ma in Germania sono state distrutte intere città. C'è uno scrittore che si chiama Sebald che ha fatto un'opera parzialmente romanzata, perché lui è uno scrittore, ma è un'opera basata sugli atti di fatto. Ha raccontato il terribile incendio che distrugge Francoforte, per esempio. La quantità di bombe sganciate dall'aviazione alleata sulle città provocano una colonna di fuoco che attira i venti da tutte le parti, e in modo che questa città diventa un'unica torcia in cui tutti gli abitanti vengono bruciati, le case vengono distrutte. È una cosa uno scenario apocalittico quello che Sebald dipinge. Ecco, questa vicenda dell'inizio dei grandi bombardamenti sull'Europa non è per l'Italia così tragica, però è abbastanza per mettere le basi di una crescita di sfiducia nei confronti di Mussolini, nella possibilità della vittoria. Poi quando nel luglio del 43 si realizzerà lo sbarco, nel giugno 43 si realizzerà lo sbarco anglo-americano in Sicilia, e con le truppe anglo-americane cominceranno a avanzare in Sicilia mentre i tedeschi si ritirano, da quel punto in poi la crisi del regime è aperta, perché anche all'interno del regime la paura della sconfitta si fa effettiva e l'opinione pubblica italiana evidentemente non può più credere alla certezza della vittoria. E qui naturalmente dobbiamo fare i conti anche con la nostra cattiva memoria, perché giustamente i nostri padri ci hanno detto: ma chi ci credeva alle buffonate di Mussolini? Beh, purtroppo ci credevano in tanti, molti di più di quelli che oggi saremmo disposti a credere, perché quando si va a vedere da vicino ciò che avviene, come quali sono i sentimenti delle persone, il modo di pensare, il modo di guardare alla stessa guerra, ci si accorge che la penetrazione dei miti al fascismo era stata molto più forte di quello che poi ci siamo raccontati alla fine della guerra. Non perché la gente credesse all'immancabile vittoria, però c'era una fiducia nei tedeschi, nella loro forza, che condizionava il giudizio di un'infinità di persone e che continuò a costituire un grosso aiuto per il regime, per il suo tentativo di stare in sella. Lo sbarco in Sicilia, l'avanzata degli anglo-americani, apre gli occhi anche alla Casa Reale, alle forze armate, all'esercito, alle alte gerarchie dell'esercito, che si rendono conto che la partita è persa e che quindi è meglio buttare a mare Mussolini. Questo è il colpo di Stato del luglio del 43, e queste vicende, che credo siano abbastanza note, con tutto il tergiversare di quel buon uomo di Badoglio, che era un grande campione del doppio gioco, per evitare la resa dell'Italia agli angloamericani prima che i tedeschi che cosa? I tedeschi sapevano benissimo quello che stava per succedere, lo avevano previsto e avevano già fatto entrare in Italia un buon numero di divisioni che vanno a occupare in parte i settori al sud. Infatti sono stati fatti entrare in Italia con il pretesto di contrastare lo sbarco anglo-americano, e dall'altra parte si preparano a occupare l'intera Italia molto rapidamente. Questa occupazione avviene subito dopo l'armistizio. L'armistizio è un fenomeno tragico per la massima parte degli italiani. Tutti i 600.000 e passa italiani che stavano nei Balcani, e stavano nei Balcani come truppe d'occupazione, perché una volta, molto sarcasticamente, un esponente del CDEC, Centro Documentazione Ebraica, dice: ci si lamenta sempre che questi poveri italiani sono stati catturati dai tedeschi nei Balcani e spediti in 600.000 nei campi di internamento. Già, ma cosa ci stavano a fare nei Balcani? Erano in vacanza con il club di Terranei? No, erano un esercito d'occupazione, quindi non erano così bonari questi italiani. Guardate che le persecuzioni a carico degli irlandi, l'incendio dei paesi, dei massacri di civili nei Balcani e in Grecia da parte degli italiani sono state delle cose terribili. Quello che io francamente non riesco a capire, ecco, e devo dire che una volta l'ho sentito dire anche da una persona di ben più alta statura di me, cioè Enzo Collotti, che disse che andò a un convegno e c'erano i greci che trattavano con guanti gli italiani perché erano così bravi. Non si capisce perché gli italiani hanno fucilato, massacrato né più né meno dei tedeschi in Grecia, e altrettanto hanno fatto nei Balcani. E i Balcani poi, gli slavi hanno pensato poi di rendere la pariglia al confine orientale. E come è noto ci sono stati episodi spaventosi di massacri reciproci. Però questa è stata la verità della nostra guerra. Fino a quando appunto nel settembre del 43 l'esercito deve sciogliersi perché non ha più un comando, Badoglio è scappato e gli italiani vengono dirottati 600.000 nei campi di internamento in Germania. Qui avviene una cosa che alcuni ascrivono a resistenza e forse in parte lo fu, però diamoci anche piano. Questi ragazzi, che erano giovani, che non arrivavano spesso ai 30 anni, per lo più solo gli ufficiali si avvicinavano ai 30 anni, poi sì c'era anche qualche quarantenne, ma la guerra la fanno purtroppo i giovani, perché allora, ancora più di altri, cioè più o meno come adesso, gli italiani inviati nei campi di concentramento, circa 600.000 ricevono l'invito a tornare in Italia per combattere per la Repubblica Sociale. Pare che siano stati solo 100.000 quelli che hanno aderito, gli altri 500.000 sono rimasti nei campi. E qui come ci sono rimasti? Perché? Per ostilità al fascismo? Beh, in parte sì. Per ostilità al nazismo? Beh, forse ancora di più. Combattere con i tedeschi non era una cosa così simpatica a nessuno, perché la fratellanza d'armi tra italiani e tedeschi non era mai stata particolarmente solida, malgrado il fascismo insistesse molto con la propaganda su questo tema. Ma questi italiani che nei campi di internamento risviluppano anche altri temi, prima di tutto tornare in Italia, ma tornare in Italia a fare che cosa? A combattere con la Repubblica Sociale? Mica tanto ne avevano voglia. Poi tornare in Italia dopo essere stati prigionieri non era una cosa così gloriosa. Come li avrebbero accolti i parenti e gli amici? Cioè c'è tutta una gamma di sentimenti tra questi italiani dei campi di internamento che li raffrena nel desiderio di tornare in Italia, anche se molti di loro questo desiderio lo sentivano molto forte. In un diario ho letto questa storia, uno che dice: questa notte ho sognato, un prigioniero in campo di internamento, questa notte ho sognato che tornavo in Italia e mio padre si era iscritto al Partito Nazionale, al Partito Fascista Repubblicano. Ma io ero sconvolto. Mio padre, che non era mai stato fascista, si era iscritto al Partito Fascista Repubblicano dopo l'8 settembre. Il Partito Fascista Repubblicano, come credo sia noto, comunque ve lo ricordo, era il partito fascista che viene ricostituito da Mussolini nel settembre 1943 e il suo primo congresso nel novembre, a metà novembre, appunto qui a Verona, in Castelvecchio, dove poi si svolgerà il processo ai traditori del 25 luglio. Ecco, il Partito Fascista Repubblicano accoglie tra le sue figlie anche il padre di questo povero internato militare, se ne è assolutamente sconvolto nel fondo. Poi quando si sveglia dice: no, non è possibile. E allora cerca colui, come tutti gli altri internati, di capire che cosa pensano i parenti, le famiglie, perché anche questo è un tratto che va sottolineato. Questi ragazzi, che però appunto quello di cui vi parlo, che poi aveva sognato che il padre si era iscritto al Partito Fascista, era un uomo di quasi 30 anni, Questui cercava nella famiglia un appoggio. Cosa penseranno i miei della mia scelta di non andare a combattere con i fascisti? Questa è una cosa che fa parte in profondità della vita di quegli anni. Cioè negli anni 40 la famiglia è un tassello fondamentale che oggi noi non riusciamo più a concepire. non ci riuscivano più nemmeno quelli della mia generazione negli anni 50 almeno, eravamo i primi scontri, non parliamo di quelli sciagurati del 68, ma negli anni 40 invece la famiglia, l'assenso della famiglia, l'assenso dei genitori era una cosa fondamentale per qualunque scelta. E questa era una cosa che per esempio attraverso i diari viene fuori con grande, grande chiarezza. Che cosa significa però tutto ciò? Per capire quali sono poi i problemi che la resistenza si trova ad affrontare, le resistenze, perché appunto volevo fare anche una riflessione sulle altre, su qualche altro paese europeo, si trovano ad affrontare dopo la guerra, cioè al termine della lotta della resistenza. Perché in tutti i paesi, in Francia, nei Paesi Bassi, come in Italia, si crea accanto al movimento di resistenza, anzi in contrapposizione al movimento di resistenza, una struttura che in Francia ha addirittura una struttura statale, in Italia ce l'ha con la Repubblica Sociale, negli altri nei Paesi Bassi ha una, si delinea in modo molto meno preciso, ma una struttura che si dichiara alleata dei tedeschi. In Francia in particolare, la Repubblica di Vichy, che è presieduta dal vecchio maresciallo Pétain, una delle glorie della Prima Guerra Mondiale, che dopo la sconfitta delle forze armate francesi assume la presidenza della Repubblica e a cui i tedeschi concedono una certa autonomia. Dopo un incontro a Montoire, con Hitler, Pétain invita anzi apertamente i francesi a collaborare, dobbiamo collaborare con i camerati germanici. Naturalmente non è una cosa che alla Francia repubblicana garbi molto. E quindi la resistenza francese deve fare i conti anche con questa struttura collaborazionista al suo interno. E nel momento poi in cui gli alleati saranno sbarcati sul suolo francese e i tedeschi vengono respinti e infine la Germania viene invasa, si scatena in Francia una vendetta terribile. Sono 10.000 quelli che vengono, secondo De Gaulle, che vengono eliminati senza processi formali. 10.000 è più o meno la cifra che viene indicata per le uccisioni di fascisti senza processo nel dopoguerra in Italia. Quindi sono stati dei bagni di sangue non di piccolo rilievo, certo, si è paragonato ai milioni che sono stati massacrati dai tedeschi, ai milioni che sono caduti nella guerra, perché c'è stata una guerra le cui vittime non solo i soldati ma anche i civili sommano dei 100 milioni nella Russia la cosa fu spaventosamente spietata. Ecco, se paragoniamo queste cifre del dopoguerra, questi massacri di fascisti a queste cadute, a questi massacri precedenti, sono numeri piccoli, però questo non significa che non siano delle cose significative. Voglio dire che in fondo la vita di un solo uomo ha un enorme valore. E noi poi dopo siamo abituati a vedere, sono caduti 100.000, 200.000, non è molto facile abituarsi a ragionare in questi modi se si pensa al valore della vita di ciascun uomo. Poi naturalmente, ecco, nel dopoguerra, quando finì i problemi della resistenza, che è la seconda parte su cui volevo richiamare la vostra attenzione, è il problema di che cosa fare nei confronti di coloro che hanno collaborato. alla fine di una guerra civile, il problema è sempre quello di ricomporre una nazione, perché non si può combattere all'infinito, non si può protrarre la guerra civile al di là all'infinito. Ci si trattava in qualche modo di chiudere questo conflitto. In Francia il conflitto viene chiuso abbastanza brutalmente, ma viene chiuso perché De Gaulle chiude i processi dopo che sono state eseguite appunto circa 10.000 sentenze. E poi però i processi vanno avanti ancora e altre migliaia di collaborazionisti vengono giustiziati. In Italia nel 1946 Faliero Togliatti emana un'amnistia e questo è stato uno scandalo scandalosissimo, uno scandalo su cui tutti hanno sempre avuto da ridire, perché l'amnistia di Togliatti in realtà copriva un'infinità di delitti, anche i più efferati, quindi da questo punto di vista c'erano ragioni per dire che questo era un atto eccessivamente generoso, che i responsabili avrebbero dovuto essere puniti fino in fondo. Però se si ragiona così, la guerra civile non finisce più, in qualche modo bisogna chiuderla. Avete presente Antigone, l'eroina greca che va a seppellire i corpi dei fratelli Eteocle e Polinice che si erano combattuti e uccisi sotto le mura di Tele, e che Eteocle, il padre di Eteocle e Polinice, voleva restassero gli sepolti perché avevano offeso la città. Antigone va e il suo obiettivo è chiudere questo conflitto, portare la pace alla città di Tebe. Ecco, Antigone è diventata da allora il simbolo di chi vuole pacificare la civitas. Chiudiamo le persecuzioni anche contro i collaborazionisti e riprendiamo la vita civile. Naturalmente su questo atto di Togliatti tutto può essere detto, no? Ci sono ancora giudizi durissimi, da Mimmo Fanzinelli per esempio in un libro sull'amnistia del 1946 ne ha dette di tutti i colori, però che cosa avrebbe significato protrarre quello stato di conflitto interiore nella città, nella civitas, nell'Italia? Oltre 70 anni di distanza, queste cose non mancano di suscitare ancora molte perplessità, soprattutto se noi ripensiamo a chi sono coloro che negli anni terribili, dei cosiddetti anni di piombo, hanno suscitato e hanno organizzato le fila dei terroristi neri. No, pensiamo a che eredità costoro hanno raccolto. Beh, possiamo capire che forse quell'amnistia ha sanato troppi peccatacci. D'altra parte, proseguire all'infinito ci avrebbe davvero evitato lo scontro che poi si verificò negli anni di piombo. Su questo naturalmente i giudizi sono sempre aperti e gli studiosi di storia non hanno molto da dire su questo. Possiamo solo constatare che Togliatti si pose nella linea, al di là poi degli interessi tattici che sicuramente aveva, ma si pose nella linea di una pacificazione nazionale che non poteva essere evitata in quel momento, perché proseguire all'infinito in quella direzione avrebbe significato continuare in Italia una guerriglia, una guerra civile, che peraltro non finì con l'amnistia Togliatti, perché gli assassini e le uccisioni e le vendette partigiane e assassini di fascisti contro i partigiani continuarono ancora, ma sempre più ridotti e sempre più classificabili all'interno di una casistica di malavita, di errori di questo tipo. Ecco, questa in Italia poi c'era anche un altro capitolo, cioè il capitolo delle responsabilità degli amministratori statali. E questo fu forse uno dei momenti più deleteri per la successiva democrazia. Voglio dire che il fascismo e il fascismo repubblicano avevano messo in piedi una serie di organismi che governavano lo Stato. Citerò in particolare uno, perché mi è capitato in passato di studiarlo da vicino, i comitati industriali. Che cos'erano i comitati industriali? I comitati industriali erano dei comitati, appunto, che durante la Repubblica Sociale presiedevano i diversi settori produttivi. Raccoglievano le risorse, le distribuivano a certe industrie, a certe altre, e quindi organizzavano tutta la produzione nel quadro della politica dello Stato. I tedeschi affiancarono a questi comitati industriali italiani i loro comitati che tenevano d'occhio l'andamento della produzione e ovviamente curavano che tutti i prodotti andassero a buon fine e quindi poi venissero poi raccolti dai tedeschi. Questa è molto sommariamente è questa struttura che viene messa in piedi dalla Repubblica Sociale, con un'ampia collaborazione di industriali, i quali erano ben contenti di offrire i loro servizi alla patria, appunto alla patria, non al fascismo, così dissero ovviamente nel dopoguerra. Noi abbiamo collaborato perché questo serviva a tutelare l'industria italiana e a tutelarla per il dopoguerra. A parte questi piccoli escamotage, piccole furberie autogiustificatorie, questi comitati in qualche modo funzionavano e funzionarono talmente bene che nel dopoguerra furono mantenuti. Subirono un'iniezione democratica, entrarono anche i rappresentanti dei sindacati e costituirono per un paio d'anni, fino al 1947, degli strumenti di una sorta di economia pianificata. Il lume tutelare era il socialdemocratico Tremelloni. Come voi credo sappiate dalle storie generali, da quello che si dice, l'idea di un'economia pianificata, l'Italia non ebbe una gran fortuna perché nel dopoguerra trionfò il cosiddetto liberismo, che più che liberismo era il ritorno al comando padronale, perché questo fu la sostanza del liberismo italiano. E, ecco, questi comitati industriali quindi andarono avanti per poco tempo, sempre fino al 1947, sempre più svuotati di autorità, fino a quando furono chiusi da De Gasperi, quando inaugurò la svolta apertamente liberista, auspice il grande economista Luigi Einaudi. Quindi la cosa, questo tentativo di dare all'Italia un'economia non pianificata, in realtà non era pianificata, ma come minimo diretta, fallì molto rapidamente. La costruzione però di questi comitati industriali aveva avuto all'interno della Repubblica Sociale una sua importanza, perché aveva permesso alla Repubblica di controllare molti settori, di tenere legati a sé gli industriali. Tanto è vero che furono proprio questi comitati poi a sottoscrivere assieme ai tedeschi una specie di protocollo che tra l'altro fu firmato nel novembre del 1944, che evitava la distruzione dell'industria italiana. Invece che distruzione, si parlò di inertizzazione, cioè i tedeschi avrebbero dovuto mettere solo delle bombette qui e là per impedire alle industrie di produrre quando fossero arrivati gli alleati. Era una soluzione perfetta, no? Questo patto fu stipulato nel 1947. Nell'autunno del 1944. Non so perché mi è venuto fuori il 1946. Questo patto però mette in ombra, cioè smonta una grande tesi. La tesi dei partigiani, mi spiace dirlo, che hanno difeso le fabbriche. E dicono, partigiani, noi abbiamo difeso le fabbriche, abbiamo impedito che i tedeschi li facessero saltare. I tedeschi non li volevano far saltare. O sì, qualcuno magari, naturalmente a Genova hanno tentato sul serio, ma a Genova c'era una regione strategica molto importante. In Italia che gliene fregava di far saltare delle industrie che peraltro non producevano più quasi niente in quel momento, perché erano scarsi i macchinari, erano invecchiati, obsoleti, gli operai non ce la facevano più perché mangiavano troppo poco, insomma era un'attrezzatura industriale che in quel momento non aveva importanza. Un porto come quello di Genova evidentemente era cruciale per l'arrivo di eventuali rinforzi di truppe anglo-americane, anche se stavano risalendo la penisola e stavano conquistando via via tutti gli Appennini. Però il fatto che e allora il fatto che i tedeschi abbiano rinunciato a far saltare le industrie fu assunto, ahimè, dalla resistenza con un falso mito che la resistenza aveva difeso fino all'ultimo gli impianti industriali. Veramente purtroppo non è vero, sarei stato ben felice che fosse andato così. L'unico episodio che mi hanno raccontato, però sapete, io dei testimoni mi fido sì e no, è quello di una locomotiva che alla Breda, storica fabbrica milanese, covo di sovversivi, alla Breda fu attrezzata, coperta di lamiere d'acciaio, gli fu piazzato sopra una mitragliatrice, il giorno delle insurrezioni uscì gloriosamente dai cancelli della Breda, i tedeschi erano già scappati, non ebbe possibilità di far mostra delle virtù militari di questo oggetto, che peraltro era stato costruito con grande coraggio dagli operai, che è stato costruito di nascosto, non ho capito come avessero fatto a tenerlo nascosto, così come erano riusciti a costruire un quadrimotore, il famoso BZ, che nel dopoguerra riuscì a volare, ma poi non ebbe seguito come produzione, perché era una produzione molto raffinata, molto bella, era un aereo di un'eleganza straordinaria, con interni molto ben rifatti, ma di fronte alla produzione di aeromobili anglo-americana non ebbe la possibilità di imporsi l'eleganza. È un po' come la storia del Made in Italy, no? Grande eleganza dei nostri modelli sartoriali, però più in là non si va. Ecco, la stessa cosa avvenne per questo aereo, che era una cosa molto bella. Ora, queste storie ci fanno capire che l'Italia non ebbe la possibilità nel dopoguerra di affermarsi autonomamente, non solo perché era il paese sconfitto, ma perché era un paese che puntava su quelle che oggi chiameremmo eccellenze, perché nel mercato globale che si impone nel dopoguerra non hanno possibilità di imporsi, perché occorreva un'attrezzatura commerciale, una capacità propagandistica, occorrevano legami internazionali. L'unica che aveva questi legami e queste capacità era la Fiat, che è l'unica che riesce a imporsi nel dopoguerra anche sul piano internazionale. Tutte le altre aziende, le grandi industrie di Milano, la Falken, Breda, eccetera, si avviano a un lento declino che poi con l'avvento di nuovi modi di produzione, eccetera, negli anni 60 porterà alle chiusure di quelle fabbriche e alla borghesizzazione di quella che veniva chiamata la Stalingrado d'Italia. Devo dire che avevo degli appunti un po' diversi. In questi appunti mi proponevo di parlarvi a lungo anche della rivolta di Varsavia, del ghetto di Varsavia, ma queste sono cose che rientrano nella crisi dei fascismi, perché l'impossibilità del Reich di domare la rivolta di Varsavia, o meglio, l'impossibilità di domarla a tempo, deve combattere per 6 mesi prima di riuscire a domarla, mentre i russi sono dall'altra parte della vistola e osservano con interesse. A questo proposito mi hanno riferito una storiella di un direttore di moltissimi anni fa, un direttore degli istituti della resistenza, che in un convegno degli istituti della resistenza dell'est e occidentali disse a un polacco: ma perché non siete riusciti a sfondare con i tedeschi, c'erano i russi che erano di là dalla vistola, di un passo avrebbero potuto venirvi in aiuto. E questo polacco ha cominciato a recitare un'apologia dei russi dicendo che non potevano assolutamente superare la vistola date le condizioni generali del conflitto. E questo continuava a ripetere: ma com'è possibile? Erano a pochi chilometri di distanza. E Parri commentò a parte: già, ma quel signore non si era accorto che il rappresentante russo dell'Istituto di Ricerca Storica Russa era a 2 passi dal polacco, mentre cercavano di fargli fare questo discorso. E quindi questo giustamente non ha riproverato ai russi. Questa è stata effettivamente un modo per far cadere e lasciare che Varsavia fosse completamente distrutta. Poi nel dopoguerra è stata ricostruita mattone per mattone, però adesso che quando la si vede ora, in realtà non so se qualcuno voi l'ha vista, ci si rende conto che è una città non vera, non è più la Varsavia del passato. Ecco, un ultimo aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione per qualificare il tipo di occupazione tedesca, perché noi pensiamo che l'occupazione tedesca, come ce la fanno vedere nei film, no, sono questi signori in forma militare che trattano tutti con alterigia e violenza e portano via tutto, ma i tedeschi avevano un obiettivo molto preciso. L'obiettivo erano gli uomini. I tedeschi avevano bisogno di uomini per le loro industrie. La Francia, per esempio, viene occupata. La Francia di Vichy, a un certo punto, viene obbligata a consegnare tutti gli uomini al di sopra dei, mi pare, 15 anni, che vengono deportati in Francia in Germania per lavorare nelle industrie tedesche. Non vanno nei campi di internamento, vanno direttamente nelle industrie. Analoga sorte avrebbero dovuto subire gli italiani, e in effetti nella seconda metà del 44, all'inizio del 45, molti italiani internati nei campi di concentramento vengono chiamati per andare a lavorare nelle industrie tedesche. Per loro si apre il problema: ma devo andare a lavorare nelle industrie tedesche? Andare a lavorare nelle industrie tedesche significa contribuire alla vittoria dei tedeschi. Io posso andare, sono un prigioniero, quindi molti degli italiani, appunto dei 500.000, dei 600.000 internati, si rifiutano anche in base a questo ragionamento. Poi i tedeschi a un certo punto aprono addirittura, per un accordo con Mussolini, i cancelli dei campi di internamento e consentono agli italiani internati di entrare come lavoratori in Germania. Però la cosa non ha molto successo, come avviene alla fine del 1944, quando oramai la Germania è sotto i bombardamenti tedeschi, sotto i bombardamenti alleati. A quel punto questi italiani liberati si sparpagliano, restano pochi nei campi concernenti ai campi di internamento, pochi vanno a lavorare nelle fabbriche. Quelli che possono cercano di raggiungere in qualche modo l'Italia, altri con furbizia italiana si infilano in qualche buona casa tedesca, approfittando della pietas delle signore che da tanto tempo non avevano un uomo in casa e poteva servire per tante cose. Queste sono storie che sembrano ritagliate sulla figura dell'italiano Don Giovanni, ma sono abbastanza vere e sono attestate da molte testimonianze. Ecco, questo problema della manodopera che il Reich cerca continuamente di portare all'interno dell'Italia, all'interno della Germania, è data dal fatto che gli uomini abili in Germania sono tutti al fronte. Non ci sono i caduti in guerra in Germania, sono milioni e milioni. Quindi il Reich si trova continuamente alle prese con l'esigenza di avere mano d'opera e quindi compie queste razzie nel paese. Più che occupare territorialmente il paese, gli interessava poter allungare le mani sulle risorse umane, cioè sugli uomini in età lavorativa. Questo è stato il grande obiettivo del Reich e il motivo per il quale tanti furono mandati in Germania, anche se essere mandati in Germania per tutti era sempre un'incognita: andremo in un campo di concentramento o andremo nelle fabbriche? Questo era il problema che tutti si ponevano. Io non avrei molto da aggiungere, mi piacerebbe che magari si potesse discutere.